che possiamo iniziare il nostro incontro. Vi saluto come al solito, cordialmente. Non so inventare un altro termine più bello, insomma, con il cuore. E saluto e salutiamo, io l'ho già salutato, Don Paolo Pagnella. Lui preferisce dire Paolo Pagnella, prende, vero? E toglie il cuore, quella sostanza è quella. Riprendiamo i nostri incontri, una chiesa più voci, dopo una pausa di qualche mese, dovuto alla Quaresima, ai concerti, con la presenza di Don Paolo, che uso questo termine, no, è che abbiamo l'onore, il piacere di vedere, di incontrare personalmente. Tanti di noi leggono i suoi interventi, lettere indirizzate a gerarchia, politici, in maniera molto franca, molto schietta e coraggiosa, che in nome della verità colui trova termini e gli aggettivi giusti, contestualizzando anche e motivando i suoi interventi. Brevemente dico quello che ha anche scritto nella locandina, alcune notizie che lo riguardano. Don Paolo Pagnella, biblista, scrittore, saggista e parroco di Santa Lopete nel centro di Genova, in una parrocchia senza parrocchiani e senza territorio. Se vorrei avere 63 anni e prete diocesano da 38. La sua formazione è sempre stata biblica, ma non chiusa nella torre d'avorio della ricerca pura. Assertore dello studio scientifico, applicato alla scrittura, sempre sperimentato nella sua vita e nelle migliaia di persone incontrate, che più la Bibbia viene letta scientificamente, più è parola viva, efficace e tagliente di ogni spada d'occhio taglio che conduce alla vita. Ama citare il Talmud e parlo suo. Le porte della misericordia sono sempre spalancate. E per incarnare questa parola ha spalancato la sua casa ai poveri e agli emarginati in genere. Dal 1998 al 2003 ha vissuto a Gerusalemme per risciacquare i panni nel Giordano e visitare in lungo e in largo la Palestina. Qui ha conseguito due licenze in teologia biblica e in scienze bibliche e archeologia. Biblista di professione, collabora da anni con la rivista Missioni Consolate di Torino, in cui tiene una apprezzata rubrica mensile di scrittura. Suo, il padre di sua madre, una lettura moderna della parabola del figlio al prodigo. Gira l'Italia, invitato ad aiutare le persone a riflettere sulla vita della Chiesa e sull'emergente istituzione che l'Italia sta vivendo in queste ore, possiamo dire. Non nella sua diocesi, non le è concesso, mi pare. Si è dichiarato ufficialmente e pubblicamente obiettore di coscienza in riferimento all'introduzione della messa in latino voluta da Benedetto XVI per recuperare le febbriane, pubblicando il suo documentato studio sul modo proprio, su un moro pontificio, per dimostrare che sta avvenendo un'autentica rivoluzione al contrario, un cambiamento radicale nella prospettiva della Chiesa in chiave pre- e anticonciliare. Ma allo stesso tempo dice, se uno vuole una messa bar, se ne stia a casa, e la sua messa domenicale dura non meno di 2 ore. Poi ci dirà lui. Bene, ho detto prima che ha scritto delle lettere forti ai politici e agli uomini in chiesa, gerarchia, gerarchia. Ieri l'altro La sua lettera indirizzata a Bertone e a Bagnasco, un riferimento alla comunione plateale fatta dal nostro Premier. In fondo alla Chiesa poi ci dirà lui quale pubblicazioni ci sono a disposizione, ce le descrive un attimino. Dico semplicemente che è amico e conterraneo di Don Andrea Dario, che noi avremo il piacere di avere qui il 13 maggio prossimo. Quindi questa volta abbiamo gettato le reti nel mare della Liguria, perché i frutti dell'annuncio della parola di Dio, soprattutto della loro testimonianza, potessero essere condivisi, arricchendo anche la nostra vita. Ecco, ringrazio davvero e vi auguro una buona serata.
Mi sento un po' a disagio di fronte a questa presentazione, perché sono molto meno delle cose che ha detto il nostro Papa, che come sapete è molto generoso, no? È molto generoso. E volevo dire una precisazione, cioè quando ho pubblicato il libretto nel 2007, esattamente una ventina di giorni dopo che Benedetto XVI ha pubblicato il Summorum Pontificum sulla messa preconciliare, perché la messa in latino si può dire ancora anche adesso quella della riforma. Ho scritto questo libretto in 24 ore, ce n'è qualche copia, e poi altri 24 per correggerlo e precisare le fonti, le note, ed è stato proprio nel mese di settembre, quindi di ottobre, il documento del 14 di settembre, e noi il 2 di ottobre usciva questo libretto, che è stato il primo in assoluto come risposta, perché 8 giorni prima ho consegnato al vescovo di Genova, Cardinale Bagnasco, dicendogli per favore, lei che vede il Papa tutti i giorni, glielo faccia avere, perché entro 8 giorni questo testo viene pubblicato. E questo testo io mi oppongo con tutte le mie forze a una riedizione della messa preconciliare, che non è la possibilità di dire la messa in latino, ma è una visione della Chiesa completamente diversa da quella del Vaticano II, perché la messa preconciliare è tutta centrata sul prete, è una messa clerico-celebrica, mentre la messa del Vaticano II è una messa che è centrata, che ha come protagonista l'assemblea. E in questo libretto spiego in un modo molto chiaro, almeno mi pare, come stanno le cose, che l'obiettivo non è permettere la messa in latino, ma l'obiettivo era accontentare una manica di malati che non vogliono accettare il Concilio Vaticano II come magistero, e non accettano il magistero di Giovanni XXIII e di Paolo VI in modo particolare, perché essi giudicano eretico. Quindi la mia posizione era di difesa di due papi e di un concilio. Tant'è vero che immediatamente dopo circa un anno, meno di un anno, hanno dato, a me risulta che è stato lo stesso Vaticano a dare incarico ad uno di Verona, che è del movimento del ripristino dell'ecclesiologia fidentina, di scrivere un libretto e risposta, e infatti provano a contestarlo affermazione per affermazione. Avrei dovuto mettermi lì a rispondere, ma a me, una volta che le cose sono scritte, sono dette, chi vuol farci il mercato su delle vacche sopra ce lo faccia tranquillamente, ma a me non interessa. Ci sono due teologie diverse, ci sono due chiese diverse, due cristologie diverse, c'è una teologia completamente opposta l'una all'altra. E infatti oggi noi vediamo che il Papa è costretto a dover intervenire per dire che non i territoriali però se vogliono rientrare devono accettare il Concilio Vaticano II, eccetera, eccetera, perché le proteste che sono arrivate da tutto il mondo, specialmente dall'Episcopato e dai gruppi che avevano più consapevolezza nel leggere queste cose, sono state enormi. Mi dicono fonti affidabili, mi dicono che il Papa è rimasto sconvolto dalla reazione che c'è stata nell'Episcopato mondiale, tanto che è la prima volta nella storia della Chiesa che un Papa deve scrivere una lettera in cui spiega ai vescovi qual è il senso di un documento appena pubblicato. Questo vuol dire che non hanno valutato e che questo documento ha creato, il Papa dice, che l'ha scritto per fare l'unità, per cercare l'unità, cosa vedevo di giusta, però non a qualsiasi prezzo, perché se il Papa fosse stato corretto, avrebbe dovuto dire, io vi accetto, studiamo insieme le soluzioni, ma voi, prima di togliere la scomunica, data da un altro Papa, prima di togliere la scomunica data da un altro Papa, avrebbe dovuto dire, voi però pubblicamente dovete accettare il Concilio Vaticano II. Perché se non accettate il Concilio Vaticano II, si crea nella Chiesa una frattura ancora più grande. E infatti oggi la Chiesa è alle prese con uno scisma ancora maggiore. Perché i lepreani si sono rafforzati nella loro tesi che hanno ragione. Per cui il Concilio Vaticano II deve essere cancellato dalla storia della Chiesa. Dall'altra parte troviamo un'enormità di gruppi, posso dire che sono veramente tanti, cioè di una Chiesa sotterranea che non accetterà mai l'ingresso dei lepreani a prezzo di sacrificare il Concilio. Quindi la situazione è veramente fluida a questo punto di vista. Ecco perché è importante, io penso, conoscere e approfondire. Questa sera voi mi avete invitato per una riflessione sulla Chiesa e vorrei restare nell'ambito del tema della Chiesa, perché vedete, il vostro parroco Mario diceva che la messa che celebro io, che presiedo io, dura 2 ore. Voi direte che è esagerato, ma avete ragione. Io dico alla mia gente, se siete venuti qui per adempiere il precetto o perché dovete pagare dazio, andate pure. Io non ho speso la mia vita di prete che è dedicata esclusivamente all'Eucaristia, che è il sacramento della mia vita, per poterlo barattare così come niente fosse. Io ho dato la vita per la messa e non permetto che la si venga sciupata, che la si sciupi in una banalità, per dire, e vedo che c'è questa equivalenza tra le cose. Cioè c'è lo stesso rapporto che c'è tra un rapporto con una prostituta e il rapporto con una donna o un uomo che si amano. I due che si amano probabilmente fanno le stesse cose che fanno con la prostituta, ma il contesto è diverso. Con la prostituta vai, paghi e te ne vai via. Nel rapporto d'amore c'è la centralità delle persone, dove non c'è sfruttamento, ma c'è semplicemente empatia d'amore. Ecco perché se voi volete una messa d'accatto, una messa da dovere, che vi deve durare mezz'ora perché voi avete cose più importanti da fare, allora io vi dico sinceramente, perdete tempo, non andateci in chiesa, è tempo perso, proprio tempo perso, fa tenere da fare altre cose, perché la messa deve essere il momento più importante della vita di un cristiano. Come dicevano i martiri di Atene in Tunisia, senza la messa noi non possiamo vivere. Per una comunità cristiana, per un credente, l'Eucaristia deve essere l'aria che respira. È come essere innamorati con una persona e non avere mai quella persona davanti, non poterla toccare, non poterla abbracciare, non poterla baciare, non poter avere rapporti con lei. La messa è l'atto d'amore che noi celebriamo, perché la messa è il momento in cui Dio ha bisogno di noi e noi abbiamo bisogno di Lui e insieme abbiamo bisogno degli altri. Io nella celebrazione dell'Eucaristia di Sant'Orfese dico questo: abbiamo imparato questo sistema che ho appreso dagli ebrei. Quando siamo a celebrare l'Eucaristia, non preghiamo per noi. Per esempio nella preghiera dei fedeli, non preghiamo mai per noi. Ma impegniamoci a vivere la settimana ad offrire a Dio le cose che viviamo, anche le cose più banali. Sapete che noi buttiamo via il 90% delle cose che viviamo? Per esempio, chi va a lavorare, e va a lavorare magari in sua azienda da qualche altra parte, prende la macchina, giusto? E fa un viaggio la mattina, poi ritorna la sera, oppure prende l'auto, oppure va apre il negozio, oppure eccetera, va a fare la spesa, va al supermercato, fa questo, fa quell'altro, pure il casa, fa le pulizie, lava, stira, cucina, mira, prepara da mangiare. Ecco, non vi rendete conto che sono tutte cose che noi buttiamo via senza senso? Eppure tutto questo qui è materiale umano, è tutta roba nostra, con la quale possiamo costruire il meglio di Dio. Venendo, partendo da Genova, ecco, per esempio, io ho fatto tutti questi chilometri per arrivare qui, e siccome ormai sono, anch'io sono dentro questa situazione, io senza conoscervi, ho offerto al Signore questo viaggio per voi che avrei incontrato questa sera. Quindi voi non lo sapevate, ma c'era una persona che cercava di essere corretto nella guida, che pensava, che ascoltava la radio, e tutte queste cose non erano inutili, ma erano un'offerta al Signore per delle persone che non conosceva, e voi senza saperlo avevate una persona che pregava per voi. Se io a Genova, io non ho la macchina, quindi vanno a piedi o con il treno eccetera, oggi è stata un'eccezione che mi sono fatto prestare la macchina a mio fratello, ma per esempio vado a fare la spesa, perché tra le altre cose faccio anche questo: io lavo, stiro, tutte queste cose. Sono bravo a stirare, se mi serve qualche stiratore anche camicia le stiro bene, e tutta questa è tempo che diventa preghiera per le persone a cui voglio bene, per le persone che mi hanno incontrato, per le persone con le quali ho avuto dei rapporti, specialmente quelli più dolorosi. Ci sono persone in ospedale, ci sono persone per la strada, io mi occupo anche di senza fissa dimora, per cui facciamo i turni la notte ad andarli a trovare per vedere se riusciamo a convincere ad andare a dormire al chiuso e non restare alla terra. Ecco, per tutte queste persone, voi avete i figli, avete i mariti, avete le mogli, avete gli amanti, avete tutto quello che volete, però perché buttiamo via tutte queste cose? Allora voi vi rendete conto che se io offro, per esempio, un lavoro che faccio in casa, quando per esempio studio, io non posso poi farlo alla cannona, lo faccio bene, perché ho davanti a me delle persone a cui questo lavoro deve arrivare, e credetemi, arriva, perché si crea quella circolarità di grazia, per cui se voi avete dei figli, eccetera, allora perché non offrite a Dio tutte le cose che vedete per mio figlio, per mia figlia, per i suoi amici, per i loro amici, eccetera? Perché senza fini, non perché faccia questo, perché faccia questo, ma perché possano sperimentare la presenza della Shekinah, cioè la presenza della dimora di Dio, e quindi la consapevolezza di essere persone importanti. Vi rendete conto che in questo modo, se io dovessi pregare per me, sarei solo io che prego per me. Se invece io prego per gli altri e gli altri pregano per me, io ho 70, 80, 100 persone che pregano per me. Fatevi conto. E questo è un metodo che funziona, ma funziona veramente, perché c'è un sacco di gente che mi scrive e mi dice: lei, voi, perché poi io nell'Eucaristia allargo sempre, no? Allargo sempre, come vedremo stasera, allargo sempre. E dice: ma lei ha pregato per me? Perché magari una persona mi ha detto una cosa, io lì per lì non ho risposto, l'ho detto, però poi me ne sono fatto carico. Portate voi i pesi degli altri. Me ne sono fatto carico, l'ho detto agli altri, e si crea una rete di sostegno, di vicinanza, a distanza. Credetemi, funziona molto molto. Fate la prova. Laggiù in fondo avete tre libri. Uno è quello sul crocifisso, che non è sul crocifisso, ma è su Dio e la civiltà occidentale. L'ho scritto nel 2006, dopo 3 anni di lavoro. E quel libro ha anticipato tutte le cose che stanno avvenendo oggi. State attenti. Il Dio che si sta cercando di accreditare in Italia è un Dio pagano, che non c'entra niente con Dio di Gesù Cristo. Si vuole instaurare complici, cardinali, vescovi, papi, sacrestani, battezzati, preti, sottopreti, tutto quello che volete, si sta cercando così, frati anche, si sta cercando così accreditare una religione civile dove prevalgono i valori, non Gesù Cristo. Gesù Cristo che è scandalo, che è opprobrio, cioè Gesù Cristo che fa schifo perché è un crocifisso. Non possiamo cedere su questo. Gesù Cristo è il logos che si fa debolezza, che si fa, come dire, come lo descrive il profeta Isaia nel capitolo 63. Non ha un volto da poter essere guardato tanto far prezzo. Gesù Cristo è lo scandalo di Dio che viene sulla terra per dirci che Dio è misericordia, che Dio è amore, non per fare il partito dell'amore a pagamento, il partito delle escort, ma per dire che Dio è amore, si mette ultimo in fondo alla fila perché nessuno possa dire di essere ultimo. Non abbiate paura, perché Gesù Cristo è venuto a dirci: tu sei importante per me, tu sei importante. E io finché avrò, fino a 3 giorni dopo la morte, combatterò con tutta la mia vita contro la religione civile, perché noi annunciamo un Cristo crocifisso, scandalo per gli ebrei, proprio per i pagani, che non può essere accomodante, perché i valori non sono mai il contenuto del Vangelo, perché il Vangelo è una persona, non è una filosofia, non è una teoria, non è una morale. Voi sapete che ci sono tantissime persone che non credono in Dio e che hanno una morale ineccepibile, molto più grande alle volte di quella mia, e credono semplicemente nella propria coscienza. Certo, per loro sarà un po' più difficile dover fondare queste cose, ma non importa, però ci riescono. Non esiste una sola morale, non esiste una sola visione della vita. oggi i vescovi in Italia vogliono imporre una visione cattolica della vita, ma Dio non è cattolico. Il Dio di Gesù Cristo non è cattolico. Ci ha insegnato a pregare Avunà di Vishmaya, Padre nostro che sei nei cieli, e ce l'ha insegnato in aramaico, cioè in una cultura che non è l'Occidente. Gesù è ebreo, è palestinese, è orientale, è ebreo, palestinese, orientale. Vedete come siamo completamente lontani da una visione che vogliamo accreditare come il Dio della civiltà occidentale. Dio è l'essere più incivile che esiste, perché Dio non può avere una civiltà, non ha una civiltà. Perché se fosse così, noi non potremmo predicare più Gesù Cristo agli africani, agli asiatici, agli cinesi, agli americani. Non potremmo più, perché è legato esclusivamente alla nostra civiltà. Questo è quello che vogliono far passare, cioè un Dio localistico. Quel Dio per cui Gesù Cristo è venuto a combattere e lo ha distrutto. Perché Gesù ha allargato le braccia e ha abbracciato il mondo intero. Andate a tutte le genti e battezzatele nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E la chiusura del Vangelo di Matteo. Noi dobbiamo fare una scelta. Oggi c'è un mondo, compreso il mondo cristiano, che è un mondo religioso, molto religioso. Anche gli atei sono religiosi e diventano anche devoti perché diventano più, sono più baciatile dei preti. No? E dobbiamo fare una scelta, o essere religiosi o essere persone di fede. Qual è la differenza tra religione e fede? La religione è un bisogno delle persone, è un bisogno universale. La religione è una esigenza che pone l'uomo nel tentativo di fare ricorso ad un'entità divina, che però è astratta, laddove non riesce ad arrivare. Fatti caso che si cerca Dio quando si ha bisogno. E prevalentemente nei cinque momenti della vita che segnano la vita sociologica e religiosa delle persone, che sono la nascita, la crescita, la fecondità, il dolore e la morte, che specialmente negli ultimi due, della morte e del dolore, è più facile che ci si rivolga a Dio, o quando non si hanno soluzioni. E allora in questo punto, da questo punto di vista, la religione è veramente una droga che serve per addormentare il cosciente. Diceva uno che se ne intendeva, il cardinale Mazzarino, no, che era un grande stimo di santo, no, primo ministro di Luigi, del re di Francia, diceva il cardinale Mazzarino che i popoli si governano con la spada e con la religione, con la spada per tenere l'ordine, con la religione per dominare le coscienze. Aveva ragione Carlo Marx, che diceva che la religione è l'occhio dei popoli. La religione è utilizzata, ci fate caso per esempio che da che mondo è mondo la religione, in nome della religione, in nome di Dio si sono fatti misfatti più terribili della storia. Si ammazza in nome di Dio, si brucia in nome di Dio, si consuma in nome di Dio, si fanno le guerre in nome di Dio, eccetera, eccetera. Questa è la religione. Dove tu, per essere a posto, devi compiere delle cose. Allora fai una bella processione, ti senti, il parroco alla fine della giornata dice: quanta gente c'era la processione, quanta fede. E poverina non si rende conto che è puro folklore. Puro folklore. Dicevo, sto parlando questa sera a cena, dicevo, Ditemi voi dov'è la gloria di Dio? La gloria di Dio. In una persona bardata come un satrapo persiano, con le cappelli che non finiscono più, pastori, scarpette rosse odorate, mantelli di tutti i colori, con due palafrenieri che tengono aperti davanti perché possa prendere aria, meglio, tutto dorato. Ditemi voi dov'è la gloria di Dio, se non la insipienza e la vanagloria di una persona, perché se ci fosse veramente la gloria di Dio, queste persone starebbero in ginocchio in una chiesa a pregare o insieme con altri a chiedersi qual è il senso della loro vita. E guardate come nelle processioni sono sempre in prima fila a fare l'esposizione di se stessi in nome e per conto della gloria di Dio. Ma Gesù li ha già fondato queste situazioni. Solo non fate come gli scrivi i farisei che amano stare nelle piazze con le lunghe vesti perché le frange li possano vedere, perché hanno già ricevuto la loro ricompensa. La fede è aver incontrato una persona, aver fatto l'esperienza fisica di questa persona, essersene innamorati e non poterne più fare a meno. Bisogna incontrare Gesù Cristo. Se non incontrate Gesù Cristo, voi non potete credere. E quello che voi chiamate fede è una zuppa di pesce, è un minestrone, è tutto quello che volete, ma non è fede. Non è detto che noi siamo nel terzo millennio e per questo siamo cristiani. Noi siamo cristiani semplicemente di nascita e di amante. Dobbiamo decidere di essere cristiani. E per decidere di essere cristiani non dipende esclusivamente da noi, ma dipende dalla nostra esperienza. Dobbiamo incontrare il Signore. Ma dobbiamo incontrarlo veramente. E come fare per incontrarlo? Ecco il senso della comunità. La comunità è quella che ti permette di fare le esperienze per incontrare il Signore di solito. In che cosa consiste la Pasqua che abbiamo appena concluso? La Pasqua è tutta qui. È il Signore. Dice Giovanni, è Pietro che era nudo, si veste alla menteggio e cerca di andare incontro a lui. È il Signore. E nel capitolo 12 dell'Esodo, dopo la descrizione dell'agnello, di come deve essere mangiato l'agnello, l'autore dice, è la Pasqua del Signore. Mi pare il versetto, capitolo 12, versetto 11. È la Pasqua del Signore. Questo è l'esperienza cristiana. È la Pasqua del Signore, è il Signore. Però bisogna capire qual è il nesso tra la Pasqua e la Pentecoste, se noi vogliamo fare questa esperienza. Perché una caratteristica, come diceva Paul Claudel nel 1850, parlando dei cattolici, diceva che i cattolici hanno una tale venerazione per la Bibbia che non la toccano nemmeno. Non la toccano nemmeno. E infatti io credo che se la maggior parte delle persone che hanno una Bibbia ce l'hanno più come ornamento. Sta bene quella rilegata lì, però non la abbiamo, non la conosciamo. Questo è il delitto di cui Dio ci chiederà conto, specialmente il vescovo. E non vorrei essere nei loro panni. Hanno dato magistero, hanno dato chiesa, hanno dato tutto quello che volete, non hanno dato la parola di Dio. Perché spesso confondono la loro parola con la parola di Dio. E sono due cose diverse. Ecco perché è importante prendere consapevolezza che noi, se vogliamo conoscere Gesù Cristo, dobbiamo per forza conoscere la parola. E sapete perché? Perché noi erroneamente, anche dal punto di vista teologico, diciamo che noi la nostra fede è cristiana. No, no. Noi non crediamo in Gesù Cristo. Sia chiaro. Noi diciamo di credere in Gesù Cristo, di credere in Dio. Noi non possiamo dire di credere in Gesù Cristo. Perché nessuno di noi ha visto Gesù Cristo, nessuno di noi l'ha sperimentato. Come possiamo dire di credere in qualcuno che non abbiamo visto e sperimentato? Perché, secondo la logica, anche la filosofia, anche tomistica, noi non possiamo concepire nulla che non sia prima nella nostra esperienza. Prima dobbiamo sperimentare e poi possiamo ragionare. Allora, la fede, quella che noi chiamiamo fede cristiana, che cos'è? È fede apostolica, cioè noi crediamo sulla parola degli apostoli, i quali hanno sperimentato e conosciuto Gesù fisicamente e storicamente e ci hanno parlato di lui in una catena ininterrotta. Ecco il senso della Chiesa, il senso della tradizione, che è un concetto grandissimo e non può essere banale come quello delle tradizioni, perché quello è un concetto malato di tradizione. Perché io sono più tradizionalista di loro, perché dico che dobbiamo andare ancora più indietro e non semplicemente a un secolo, due, tre secoli prima. Quando voi dite si è sempre fatto così, dite una scemenza, perché vi basate esclusivamente sulla vostra esperienza, e la vostra esperienza è un'esperienza di 40 anni, 30 anni, 50 anni, 70 anni. Non possiamo, quelli che siete qui, non possiamo arrivare a 100 anni. Si è sempre fatto così. Quando? Come? Lo sapete, per esempio, che il sacramento della confessione, insieme al sacramento del matrimonio, sono quelli che hanno avuto più tormentate vicende nella storia dei sacramenti? Più cambiamenti. Perché? Ma perché sono legati alla psicologia umana? Perché sono legati alla comprensione che ciascuno di noi ha. Quello che noi chiamiamo sacramento del matrimonio adesso è nato, così come lo concepiamo noi, nell'undicesimo secolo. E sapete perché è nato il matrimonio come sacramento? Per giustificare, per legittimare la discendenza dei re di Francia. Poi c'è stato uno sviluppo, poi si è arrivato al Concilio di Trento, poi si è arrivato al Vaticano II, al Vaticano I, al Vaticano II. E in questo c'è un processo di sviluppo, di cammino. Fermarsi semplicemente alla propria esperienza vuol dire aver perso le dimensioni e il criterio della provvisorietà. Noi usiamo i termini, ma prima di noi cosa c'era? Prima di noi cosa c'era? Prima di noi cosa c'era? Ecco perché è importante approfondire, ecco perché oggi dicevo a Mario che è questo il servizio che si deve fare alla Chiesa di oggi, di permettere di approfondire, di fare una formazione permanente, permanente, proprio perché non ci si adegui, non ci si abbassi, non ci si sieda. Mi diceva il cardinale Tetavanzi, quando io tornavo da Gerusalemme e lo andavo sempre a trovare, e parlando di più o meno, io ho fatto una volta un'osservazione dicendo: sa, Eminenza, il clero a Genova, per l'esperienza che abbiamo avuto di 42 anni con il cardinal Siri, è un clero seduto. E lui mi dice: Don Paolo, seduto è un clero sdraiato. Sdraiato. E in 7 anni non è stato in grado, lui che credeva, non è stato in grado di approntare un piano pastorale organico per tutta la diocesi. Ed era l'unico rammarico che aveva. Proprio perché i preti non hanno la consapevolezza, perché sono quelli che credono bene. Perché sono funzionari. Perché anche per loro vale la regola o incontrano Gesù Cristo e si innamorano da pazzi, oppure sono soltanto prostituti del sacro. Perché vedete, io posso dire la messa, Posso dirne anche 300 messi in un giorno, ma posso tranquillamente essere altro. Posso farlo per mestiere. E oggi tanti sono di mestiere. Di mestiere. Si può essere cattolici per tradizione? Perché si è nati così? La domanda è, se voi foste nati in un altro paese, sareste cristiani? Io vi rispondo per me, probabilmente sì, io sarei cristiano, perché non riesco a concepire la mia vita al di fuori di un rapporto con questa persona che si chiama Gesù Cristo e che ha sconvolto la mia vita, perché mi ha fatto fare determinate scelte delle quali non mi prendo. Poi quando mi dicono che lei ha coraggio nel dire determinate cose, guardate, io non sono assolutamente una persona coraggiosa e non sono diverso dagli altri, semplicemente che avendo fatto questa esperienza che mi sembra importante, io non temo nessuno, non temo le conseguenze. Perché devo temere le conseguenze? Il desiderio più grande che io ho è quello di morire, questo lo capite? Io vorrei morire stasera, perché se Dio esiste, e se è vero che lo vedremo così come egli è, deve essere bello vederlo. Un giorno era un periodo di Pasqua, in piazza Matteotti a Genova, davanti alla Curia, io andavo in su, un prete scendeva in giù, e gli ho detto, ti auguro di morire oggi. Quello si è toccato le palle. E sapete perché gli ho detto così? Perché mentre io camminavo, stavo pensando ai greci che durante il periodo pasquale, che se voi andate in Grecia durante il periodo pasquale, non si salutano con ciao, buonasera, dicono Christos Anestes, Cristo è risorto. E l'altro risponde, Alessos Anestes, veramente risorto. Ma questo lo fanno anche gli aeronauti, tutti, cioè è un modo, no? E perché per un cristiano dovrebbe essere la cosa più bella di questo mondo, vuol dire. Abbiamo svalutato anche la morte, eppure ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia, noi siamo di fronte ad un morto ammazzato. E non ce ne rendiamo conto. Chi mi garantisce, per esempio, chi mi garantisce che io domani mattina, domani a mezzogiorno sono a Genova? Io ho consapevolezza che posso morire questa notte, però se io muoio questa notte, come mi presento davanti a Dio? Mi presento con gli occhi della parrocchia di Ronco davanti, e voi diventate le mie credenziali. Che cosa porti? Mi dirà, e io dico, porto una chiesa, ho visto una chiesa. Per cui, se è vero che io posso morire questa notte, questa di questa sera è la cosa più importante della mia vita, e voi volete che io la banalizzi? Allora abituatevi a vivere come se doveste morire da un momento all'altro. Vedete come vi cambia la vita. Se prima di uscire di casa tu pensi che puoi anche non ritornare più, allora prima di chiudere la porta tu entri dentro, vai a approcciarti quella persona e gli dici ti amo da morire, non posso vivere senza di te. Perché potresti non vivere. Se tu hai, stai facendo una cosa e pensi che puoi morire, nel frangente, quelle cose tu le fai molto bene, perché potrebbe essere l'ultima. Se hai un conto in sospeso, tu vai a risolverlo prima, perché potresti non avere tempo. Ecco qual è il senso di aver incontrato una persona, perché tutto diventa importante, anche le cose banali. E credetemi, ci si diverte un mondo, perché se io posso morire oggi, sono libero di poter dire quello che ho dentro il cuore, ma ho anche la capacità di pensare quello che dico. Perché posso, perché il vescovo che mi dice, ma Don Paolo, tu dici delle cose, dico, momento, Dico, lei mi sta dicendo che è responsabile della mia salvezza, ma la mia responsabilità è ancora più grande, perché io sono responsabile della salvezza del mio vescovo. E se non gli dico le cose che penso, io non lo amo. Ma siccome gli voglio bene, gliele dico. E siccome gli ho orecchie dure, gliele dico in pubblico. Dopo me gliele dico in privato, perché la lettera, per esempio l'ultima, come le altre, prima le mando tra le mani in privato, via fax, o via email, o a mano. Oppure, dopo un paio di giorni, io le pubblico. Qual è il nesso che c'è tra la Pasqua e la Pentecoste? Il nesso che c'è tra la Pasqua e la Pentecoste è tutto qui. È quello che noi tecnicamente chiamiamo il mistero pasquale. È un'espressione che avete sentito tante volte, immagino. Ma che cosa si intende con questa frase? Il mistero pasquale comprende cinque momenti della vita di Gesù, che sono la passione, la morte, la risurrezione, l'ascensione e la Pentecoste. Per San Giovanni la Pentecoste avviene nel momento stesso in cui Gesù muore. Giovanni 19:30 e Gesù, reclinando il capo, pare enoche e toppi d'erba, consegnò lo Spirito. È quel momento della Pentecoste. Come avviene questo dono dello Spirito? A chi viene fatto questo dono dello Spirito? Viene fatto a Giovanni e alla madre, che sono i piedi della croce. Chi sono Giovanni e la madre? Un uomo e una donna. Qui potrei citarvi una serie infinita di testi che sono rappresentativi, anche di padre della Chiesa, di Adamo ed Eva. Ai piedi della croce in Maria c'è Adamo ed Eva, in Maria Giovanni c'è Adamo ed Eva, cioè c'è l'umanità intera rappresentata. E abbiamo un altro indizio nei versetti 25-27, voi notate che ci sono quattro soldati. Non dice che sono quattro soldati, dice che ci sono dei soldati. Però divisero le vesti in quattro e fecero quattro parti uguali. Dunque i soldati sono quattro, se non altro, no? E poi ci sono quattro donne ebree. Chi c'è ai piedi della croce? C'è Adamo ed Eva, l'umanità intera, la madre e il figlio. C'è il mondo pagano, i soldati. C'è il mondo credente, le donne e l'anima. Cioè tutto l'universo è rappresentato sotto la croce e riceve lo Spirito. Secondo San Pietro, in Atti 2, il momento della Pentecoste si avvera la profezia di Gioele 3:1. Lo Spirito sarà effuso su ogni carne. Con, in ebraico è con basare. Carne vuol dire ogni essere vivente, quindi io ritengo che siano anche gli animali e le piante. Ogni essere vivente. Perché gli orientali non hanno il concetto dell'essere vivente come la mia vita. Cioè tutto quello che respira un alito di vita riceve lo Spirito. Ecco perché il compito del cristiano non è quello di andare a convertire le persone, di fare cos'è. Tant'è vero che il concetto di missione che noi avevamo ereditato dall'Ottocento oggi è finito. Non è più così. Il concetto di missione è che noi dobbiamo andare nel mondo a cercare quelle porzioni di Spirito Santo che si trovano già nel mondo al quale dobbiamo semplicemente fare spazio. Perché arriva? Perché in ogni persona, in ogni realtà, c'è lo Spirito di Dio. Questa è la Pentecoste. E la Pentecoste, però, secondo Giovanni, avviene nel momento della morte, secondo i sinottici, avviene 50 giorni dopo. Perché 50 giorni dopo? Perché il periodo di 40 giorni è un periodo di attesa, periodo della prova, il periodo di una prospettiva. 40 giorni nel deserto, 40 anni nel deserto, 40 giorni nelle tentazioni, 40 giorni sul monte Sinai di Mosè, per ricevere la legge del secondo, il Talmud e la Mishnah, eccetera. mentre il numero 50 indica che la spesa è finita. E il numero 50 però è basato su, sia su Daniele, sia sulla teologia delle 40 settimane di anni, cioè sul giubileo. La Pentecoste avviene dopo sette settimane, che sono 7 per 7, 49, quindi 50. E il Messia, secondo Daniele, sarebbe apparso in Israele al compimento delle 40 settimane di anni, Daniele 7, e cioè al compimento di 450 anni. Se voi prendete il Vangelo di Luca e i primi due capitoli, cioè quelli che parlano dell'infanzia, e contate i giorni che Luca descrive, dal momento dell'apparizione dell'angelo a Zaccaria nel Tempio, voi scoprirete una cosa straordinaria. È al sesto mese, poi dopo 9 mesi Maria partorisce, 40 giorni dopo, 8 giorni, eccetera. Abbiamo il 9 mesi e abbiamo 470 giorni descritti da Luca, che è un modo ebraico per dire che Gesù viene al compimento delle 70 settimane di anni di Daniele. E se poi insieme a questo voi fate il calcolo dei nomi, in Luca c'è proprio la teologia dei nomi, nell'ordine in cui appare. C'è Zaccaria, che in ebraico vuol dire Dio si è ricordato. Poi abbiamo Elisabetta, Dio ha giudicato. Poi abbiamo Maria, Dio ha amato. Poi abbiamo Giovanni, Dio è benevolo. E poi c'è Gesù, che Dio ha salvato. Vedete, attraverso i nomi, Luca ci fa la teologia della salvezza. E tutto questo avviene poiché noi non possiamo comprenderlo tutto in una volta, ecco che viene diluito in 50 giorni, in cui facciamo un approfondimento pezzo per pezzo di questo mistero pasquale, che è la passione, la morte, la risurrezione, l'ascensione e la Pentecoste. In più, noi troviamo che il momento della cinquantina, cioè il cinquantesimo giorno, si compie la Pasqua dove è il tempo del Monte Sinai. All'epoca di Gesù, nel cinquantesimo giorno della liberazione dell'Egitto, si celebrava la festa delle capanne o di Sukkot. E in questa, no, scusate, la festa delle settimane, Shavuot, in questa festa si ricordava il dono di Dio della legge della Torah. E c'è un racconto interessantissimo in un Midrash ebraico, perché prima di darla a Israele, Dio la donò a tutti gli altri popoli, fece la proposta della legge a tutti gli altri popoli. Ma nessuno la vuole ricevere. Prima di donarla agli israeliti, l'Onnipotente offrì la Torah ad ogni tribù e nazione del mondo, perché nessuno potesse dire: se il Santo Benedetto l'avesse data a noi, noi l'avremmo accettata. Si recò dai figli di Esaù e disse: accettate la Torah. Che cosa vi è scritto? Non uccidere, e tu vorresti privarci della benedizione impartita al nostro padre Esaù, cui è stato detto: della spada tu vivrai. Non vogliamo la Torah. Allora andò dalla stirpe di Lot: accettate la Torah. Che cosa vi è scritto? Non commettere adulterio. Ma noi siamo nati da adulterio, come puoi chiederci qualcosa contro natura? Non vogliamo la Torah. Allora la chiesa dei figli di Ismaele: accettate la Torah. Che cosa vi è scritto? Non rubare. Vorresti forse portarci via la benedizione impartita al nostro padre, cui fu detto: la sua mano sarà contro tutti, cioè vivrai di ruberia. No, non vogliamo la Torah. Così fece con tutti gli altri popoli. I quali parimenti rifiutarono quel dono dicendo: non possiamo rinunciare alla legge dei nostri antenati, la tradizione, non vogliamo la tua Torah, dalla al popolo di Israele, che era considerato meno che niente, perché il popolo di Israele, prima di essere popolo, era un coacervo, Ibrim, era un coacervo di sbandati. Diventano popolo semplicemente in piedi del Signore. Per questo egli, benedetto sia il suo nome, andò infine dagli israeliti e disse: accettate la Torah? Risposero: che cosa contiene? Rispose: 613 precetti. Quelli risposero ad una sola voce: tutto quanto il Signore ha detto, noi faremo e ubbidiremo. Traduzione letterale: faremo e ubbidiremo. Questo si trova nel Midrash Sifre del Deuteronomio e nel Midrash Tanaim, e è stato anche ripreso da quattro volumi della legge Ginsberg, La leggenda degli ebrei. Questo per dire, notate che la risposta del popolo di Israele: quello che il Signore ha detto, noi faremo e ubbidiremo, cioè prima la osserveremo e poi discuteremo su di essa. Per cui se la Pasqua è il momento della liberazione, la Pentecoste è il momento della coscienza. Un po' quello che dovrebbe avvenire nel rapporto tra comunione e crisma, grosso modo, no? Anche se questa divisione tra comunione e crisma, da un punto di vista teologico, è traballante, perché per esempio presso gli ortodossi non è così. Perché voi sapete che il sacramento della confermazione è l'ultimo atto del battesimo, è stato separato dal battesimo, è stato fatto un sacramento autonomo, mentre in origine non era così, era la conclusione del battesimo, perché nel battesimo si riceve lo Spirito Santo. Non si capisce come si possa ricevere due volte lo Spirito Santo se non in questa logica, cioè che nella prima volta ce l'hai come dono, nella seconda volta ce l'hai come scelta. Alla Pasqua tu prendi consapevolezza che Dio ti ha liberato, cioè nella Pasqua Dio interviene indipendentemente da te, a Pentecoste tu ricevi la Torah, ricevi la legge che è scritta sulle tavole di pietra. Mentre adesso dal Monte Calvario non ti scende più una legge scritta sulla pietra. Vi ricordate il profeta Ezechiele: vi toglierò l'operazione cardiaca, il trapianto cardiaco, vi toglierò il cuore di pietra, ci metterò un cuore di carne. Dal Calvario discende il figlio dell'uomo che dà lo spirito suo, che è lo spirito del risorto. Allora, in che senso, e qui con due battute voglio concludere anche per lasciare dello spazio al mondo, no? Questa riflessione è un po' così, vi rendete perfettamente conto che questi sono semplicemente spilli, perché esigerebbe un approfondimento proprio aspetto per aspetto molto più radicato, perché in questo momento io sto dando soltanto un flash in materia. La parola chiesa deriva, che cos'è la chiesa? Chi è la chiesa? Noi oggi facciamo una operazione veramente indegna. Voi guardate i mezzi di comunicazione, la televisione, radio, giornale, eccetera, eccetera. Appena dico, Bagnasco fa il mattino delle 9 del mattino, subito si dice la Chiesa ha fatto il mattino. Appena il Papa dice una cosa, la Chiesa. Poi, se la cosa la dice Fisichella, la Chiesa ha parlato. Cioè, si è fatta un'operazione indegna, perché teologicamente non è lecito, e lo dico in base alla teologia del Concilio di Trento, l'equazione gerarchia Chiesa. Oggi la Chiesa è sinonimo di gerarchia. Non è così. Questo non sto dicendo una mia opinione, sto dicendo la teologia tradizionale della Chiesa. La Chiesa, potete dire che è l'assemblea dei cristiani, potete dire che è il popolo di Dio, tutto quello che volete. Sappiate però che durante tutto il pontificato di Giovanni Paolo II e il pontificato dell'attuale Papa Ratzinger, l'espressione utilizzata dal Concilio Vaticano II nel capitolo secondo, con il titolo del capitolo secondo della Lumen Gentium, e cioè la Chiesa, popolo di Dio, è stata espunta da tutti i documenti pontifici. Cioè questa espressione, Chiesa, popolo di Dio, non esiste più. E io vi sfido a fare anche una ricerca e vedrete che non lo troverete, se non due volte in un documento di Ratzinger, quando condanna la teologia della liberazione per dire che è una categoria sociopolitica. Questo la dice lunga. Con che cosa è stata sostituita questa espressione? Da quando Ratzinger è stato presidente, o prefetto della congregazione del Signore Dante, ha sempre parlato di Chiesa comunione. Che è, vuol dire, più nobile, per un certo verso meno fastidioso come termine, e più aereo, più astratto. Pur essendo vero che il termine comunione è forse la parola che unifica tutti e 16 i documenti del Concilio di Francesco. Ma a questo punto bisogna allora domandarsi chi è la Chiesa. La Chiesa, dal punto di vista delle parole, ecclesia, Chiesa, viene dal latino ecclesia, che a sua volta traduce in greco ecclesia, che è composta da una preposizione di origine, ec, che vuol dire da, quindi proveniente da, quindi indica un movimento, un modo a luogo, e il verbo caleo, che è un verbo di rivelazione, che in sua prima battuta vuol dire dire, parlare, chiamare. È caleo, ecclesia. Allora, chi è la Chiesa? La Chiesa è la chiamata da, la convocata da, la riunita da. Questo da è evidentemente che ci troviamo ad essere, come dire, punto di origine è Dio. La Chiesa è la convocata, la riunita da Dio. Perché cosa? Per ascoltare il Logos, cioè la parola. Allora vedete, la Chiesa è un movimento, la Chiesa è un cammino, la Chiesa è un divenire, la Chiesa non è statica. Quando voi partecipate all'Eucaristia e venite dalle vostre case, voi realizzate una profezia, cioè nel momento, o meglio, vi spiego meglio, quando voi partecipate all'Eucaristia, non scendete voi. Non siete voi che state decidendo oggi la messa, ma non vi rendete conto che è lo Spirito di Dio che vi sta suscitando ad esercitare il vostro magistero profetico, perché attraverso la vostra persona si possa realizzare questa convocazione della diaspora che viene dalle zone circostanti e che convoca attorno ai piedi del Monte Sinai, che è l'altare, dove noi riceviamo il Logos, la parola, il Verbo, e diamo testimonianza al mondo che Dio si fa carne, cioè si fa fragilità, perché nessuna persona possa dire di essere esclusa dalla misericordia di Dio. Ma ci rendiamo conto che abbiamo una responsabilità enorme. Se il mondo oggi non crede E perché, come dice il Vaticano II, nella Gaudium Spes al numero 19-20, i cristiani, per la loro vita, per le loro scelte, non testimoniano il volto del Dio di Gesù Cristo, ma un Dio altro. Cioè la causa dell'ateismo contemporaneo dal Vaticano II è attribuita alla vita dei cristiani. Perché noi non siamo assolutamente coerenti, perché noi partecipiamo all'Eucaristia come per compiere un atto di culto e non per esercitare una profezia, per dire che Dio ama il mondo più di se stesso. E noi abbiamo questo compito, di riunirci dalla dispersione per essere il sacramento dell'unità a cui il mondo è chiamato. Allora quando io partecipo all'Eucaristia devo avere la coscienza di essere convocato dallo Spirito Santo insieme ai miei fratelli e sorelle per adempiere, per compiere un atto di Dio stesso, la profezia. Noi profetizziamo con il nostro esserci che il mondo è amato da Dio. Non è giudicato, è amato da Dio. Ecco perché la parola chiesa è collegata con la parola spirito nell'accezione che viene utilizzata da Giovanni, la parola paraclito, che viene dallo stesso verbo con un'altra preposizione, para kaleo, dove il termine, la preposizione para, in questo contesto verbale, ha il significato di vicinanza, di stare intorno, lungo. Quindi colui in favore, per cui colui che parla in favore di un altro, è una persona che in un certo verso è di consolazione, ecco perché si chiama anche consolatore, e nell'altro verso chi parla in favore di un'altra persona è un avvocato. E Giovanni lo usa in queste due accezioni. Il paraclito è colui che dà il senso alla ecclesia che viene chiamata e questa ecclesia, una volta convocata, riceve il paraclito che è la consolazione di questa ecclesia affinché possa parlare in favore del mondo. Il paraclito, all'epoca del primo, terzo secolo avanti Cristo dopo, in poi, scendendo in giù, era una figura giuridica. Infatti il verbo paracaleo era un verbo che si usava in tribunale. Questa figura giuridica era una persona nota a tutti, stimata da tutti, una persona degna che nessuno poteva mettere in discussione perché era autorevole di se stesso. Quando c'era un giudizio alla porta della città e c'era uno che doveva essere giudicato dagli anziani del villaggio o della città, e si riunivano in tribunale che era presso la porta principale della città, se durante la discussione e durante le accuse reciproche o accuse diverse, se il paraclito, cioè questa persona ragguardevole, stimata, si alzava dal suo posto e si andava a mettere fisicamente accanto all'accusato, noi non, senza dire una parola, la causa finiva. Perché diventava credibile, l'innocenza di quella persona era garantita dalla autorevolezza del paraclito. Ecco perché la figura dello Spirito è data in questi termini, come la dice il Vangelo. Non abbiate paura, vi porteranno nei tribunali, vi porteranno nelle sinagoghe, vi porteranno dappertutto. Non preparate la vostra difesa. Perché? Perché si alzerà il paraclito e si metterà accanto a voi, il quale sarà il garante della vostra innocenza. Ma perché questo? Ecco qual è il senso allora della chiesa di oggi. Gesù è stato condannato ingiustamente. secondo la giurisprudenza mondiale di tutti i popoli, una condanna fatta su false testimonianze è illegale, è illecita. Quindi il processo deve essere fatto, perché bisogna dimostrare giuridicamente che Gesù è innocente. Ma come si fa? Gesù è morto. Non è più possibile che lui vada sui tribunali, nei tribunali per farsi rigiudicare e farsi ridare quella innocenza che gli è stata rubata illegalmente. Non potendo andarci il capo, ci andrà il corpo. Il compito della Chiesa è pretendere dal mondo che venga rifatto il processo di Gesù. E la Chiesa, la chiamata da, la convocata da, la riunita da, ha il suo avvocato, che è lo Spirito, che deve convincere il mondo che Gesù è innocente e che ha dato gratuitamente la sua vita per noi. Ecco perché Chiesa e Spirito sono collegati insieme, non possono essere separati. Ecco il motivo per cui nella messa che celebro Dio cominciamo sempre con l'invocazione allo Spirito Santo. In base a Romani 8:26, voi non sapete pregare, ma lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. È lo Spirito che si fa carico della nostra debolezza e ci dà la capacità sia della celebrazione dell'Eucaristia, sia principalmente della celebrazione dell'Eucaristia di testimonianza. Perché vedete, noi celebriamo nella Chiesa, celebriamo il sacramento dell'Eucaristia, del banchetto, dove sperimentiamo una cosa semplice: la parola che abbiamo proclamato, la parola che proclamiamo, diventa pane, nutrimento. Questo nutrimento ce lo portiamo fuori. Da questo momento comincia la messa del magistero della testimonianza. E questo magistero di testimonianza deve essere visibile. Non imposto, deve essere visibile. E come visibile? Nella verità della coerenza. Nella messa noi facciamo due volte la comunione. Due volte. Per questo vi domando che senso ha fare determinate distinzioni. Una volta la facciamo attraverso le orecchie, perché noi ascoltiamo la parola che è Gesù Cristo, che è il Logos, che è la sapienza che presiedeva la relazione. La seconda volta noi la facciamo, la stessa parola che diventa pane, attraverso la bocca. Perché non possiamo stare senza comunione. Perché sacco vuoto non può stare in piedi. Ed è fondamentale che noi questo lo comprendiamo. Perché se ci riteniamo indegni, allora noi abbiamo giudicato Dio, perché Dio è venuto proprio per coloro che si sentono e si credono peccatori, non è venuto per i giusti, per i peccatori. E allora io non dovrei partecipare alla messa, perché faccio la comunione. Che cosa dicevo nel pane dell'Eucaristia? Dicevo il corpo di Cristo. Che cosa ricevo nella parola? Ricevo la vita di Cristo. È lo stesso Cristo. La parola è un sacramento. Ecco perché dobbiamo essere compresi che Kai o Logos, Sax e Gerito. La parola che dovrebbe essere tradotta alla lettera e nello stesso ordine delle parole, perché Giovanni vuole mettere in contraddizione questo stridore: il Logos e la Sarx. Il Logos, carne, fragilità diventa, E dove si vede questa fragilità? Nel momento in cui questo pane si spezza, perché diventa, si frantuma, perché tutti ne possano mangiare. Ecco perché noi non possiamo celebrare la messa per noi. Ogni volta che noi celebriamo la messa, questo altare diventa il Monte Sinai dove Dio compare davanti a tutti gli uomini, diventa il Calvario dove Cristo è visibile da tutte le persone, da tutte le culture, da tutte le religioni, perché noi riteniamo che Gesù è l'infolto del Padre che viene a chiamare tutti i suoi figli. Storicamente noi possiamo avere di Dio un'esperienza cattolica, protestante, ortodossa, musulmana, tutto quello che volete, storicamente, perché questa è l'esperienza che facciamo. Ma dal punto di vista di Dio, dal punto di vista della teologia, Dio è uno solo e convoca tutti i popoli. Vi ricordate la profezia di Isaia 2? Tutti i popoli convergeranno verso il monte del Signore. E nessuno più insegnerà l'arte della guerra all'altro, perché la parola di Dio verrà insegnata a tutti i popoli, verrà donata a tutti i popoli. È la parola che costituirà l'unità del mondo. Noi abbiamo i segni di tutto questo, non li vediamo questi segni, perché noi abbiamo spento la profezia che lo Spirito Paraclito esercita in noi tutte le volte che noi rispondiamo alla sua chiamata. Allora, da questo punto di vista, la Chiesa, la preghiera, la messa, sono semplicemente una vocazione che noi realizziamo perché rispondiamo consapevolmente, perché sentiamo il bisogno di rispondere a Dio che ci convoca, non perché noi possiamo compiere un atto di culto, ma perché possiamo simbolicamente, sacramentalmente, realmente unire il mondo intero. Dice la Pira nel 1957 che il terzo millennio sarà il millennio dei bambini, dei monaci, degli artisti, degli artigiani e dei contadini. Apparentemente non sembra così, ma se noi andiamo in fondo, noi vediamo che già queste cose esistono. Dobbiamo lavorare perché questo si realizzi, che è la profezia del sentiero di Isaia. Quando noi ci poniamo il problema degli immigrati in termini così beceri, così stupidi, così disumani come quello che stiamo facendo in Italia, noi siamo già stati vomitati dalla bocca di Dio. Siamo vomitati perché il Dio di Gesù Cristo è un Dio universale, non globale, universale, un Dio cattolico in questo senso di universale. Come possiamo non escludere uno? Ecco, questa sera prendetevi l'impegno etico di eliminare dal vostro vocabolario la parola extracomunitaria, perché è una condanna. Dire extracomunitaria ad un'altra persona significa bollarla prima di conoscere fuori della comunità. Come possiamo noi che ogni volta a cui Gesù non ha insegnato a pregare Padre mio che sei nei cieli, ma Padre nostro, in quel nostro c'è la nostra salvezza, la nostra condanna, perché se noi non accettiamo il criterio della fraternità, noi non possiamo essere riconosciuti dalla paternità. Perché paternità e fraternità o stanno insieme o crollano. Siamo noi che ci escludiamo dall'amore di Dio nel momento in cui escludiamo un fratello. Certo, ci saranno problemi pratici, problemi economici, ma questi problemi si possono risolvere stando attorno ad un tavolo e scegliendo la soluzione più giusta. Perché su questo argomento potremmo fare un'altra serata, ma lunga. Questa sera non abbiamo il tempo, ma vi dico che su questo si gioca il nostro destino, perché noi poi nel momento in cui prendiamo una sola persona, noi ci escludiamo dal piano di salvezza di Dio. Noi cattolici dovremmo tutelare i diritti delle minoranze. Dopodomani io costituirò un'associazione intitolata ad una bambina morta a Novedese che ha sconvolto la vita di una città, senza dire una parola, senza pronunciare una frase, soltanto con i suoi occhi, una bambina senza spina dorsale, che è stata una tragedia, ma che si è trasformata in un momento di salvezza. Io l'ho vissuta dalla quasi metà fino alla fine. Ed è questa bambina, nella vita, diventa il segno, specialmente in un tempo in cui sta venendo fuori questo scempio della pedofilia dentro la Chiesa Cattolica, che sta segnando e concludendo l'anima sacerdotale, del segno di una bambina, che è la misura del regno di Dio. Se non vi convertirete e non diventate come bambini, non entrerete nel regno. E preso un bambino in mezzo, lo pose in mezzo a noi e disse: questo è la misura del regno di Dio. Qui si misura la civiltà. Ecco, domani, dopodomani, io costituirò un'associazione. Un'associazione in cui aiuteremo le persone che sono nel bisogno, con dei microcrediti, prestiti anche a fondo perduto, eccetera, perché c'è una situazione, guardate, spaventosa. Voi so che qui siete in piena crisi perché il tessile è andato a farsi benedire se non a farsi fottere. Ebbene, come lo state vivendo in questi momenti? Vi dovete porre il problema dal punto di vista ecclesiale. Lo vivete ognuno per conto suo? Questo è il momento in cui dovete essere Chiesa. Trovate la Chiesa, questo spazio. E per voi, riunitevi qui, riflettete su queste cose, comunicatevi i singoli problemi, diventate un'assemblea di vita e domandatevi quali possono essere le soluzioni. E allora credo che anche come parrocchia vi potete fare un cammino enorme in questo, perché se la messa diventa soltanto il momento della domenica in cui voi andate per compiere un dovere, a pagare un pedaggio oppure a chiedere qualche cosa semplicemente per illudervi, allora veramente non ha senso. Qui si esercita la profezia e condividete le vostre pene, condividete le vostre problematiche, la mancanza di lavoro, la preoccupazione per il futuro. Se lo condividete, lo portate insieme, lo portate meglio, portate in rete gli uni degli altri. Questa è la Chiesa, questo è lo Spirito Santo. Ma non sentite come si agita dentro di voi per dirvi che non siete soli, non potete essere soli. E allora il vostro parroco ha la funzione veramente, voi dovete pretendere da lui che sia la funzione di coordinamento, di stimolo, di accoglienza. E allora sì che questo luogo diventa veramente un tempio, dove Dio è felice di vedere i suoi figli, perché li può vedere in faccia e li può contemplare, può sentire le sue voci. Io voglio nella mia chiesa che la gente parli dentro e dall'inizio tutti si cercano, si salutano, qui siete in un paese, li conoscete tutti, quindi basta uno sguardo per... Dentro a Genova si viene da lontano, no? Ci sono gente che è venuta da Verona, gente che viene da Milano, gente che viene da altre parti, quindi allora la gente lo vedo che lo fa spontaneamente ormai, però questo è lo spazio di chi la vita. Non riservatela soltanto per dire rosario, per fare le pratiche, utilizzatela. Perché lo spirito di anima dentro di voi c'è lo Spirito Santo. E non ce n'è di meno in voi che in me. Io ho dei doni e credo onestamente di mettermi a servizio. Ma voi avete i vostri doni. Ma sono doni anche le preoccupazioni, sono doni le sofferenze, sono doni le gioie, sono doni le preoccupazioni che avete. Sei il tesoro prezioso con cui Dio costruisce il regno. Mettetele in comune. Se è necessario, mettete insieme del denaro e aiutatevi reciprocamente, costituite. Noi faremo così. In questo momento noi abbiamo già distribuito 15.000 euro, ne diventeranno molti di più, perché io lo so che diventeranno molti di più. E utilizziamo il criterio, per esempio, per impedire che persone vadano a finire nell'usura. Oppure le banche che stanno creando delle situazioni penose, perché le banche sono usurai con l'approvazione della legge. Gente che ha perso il lavoro, che ha un mutuo solo sulla testa e che non sa come fare per pagare il mutuo, perché magari si trova negli ultimi anni, eccetera, e su quella carta c'è la firma del figlio o della figlia. È un papà disperato che dice: ma io non posso non pagare, perché c'è, rovino mia figlia, perché va in protezione. Allora troviamo una soluzione. E allora aiutiamo la persona, nel momento in cui noi aiutiamo la persona, noi abbiamo visto che queste persone si risollevano. E poi il prendono, allora cominciano a restituire piano piano, senza interessi. Perché nel Vangelo c'è scritto: dai in prestito senza interessi. E allora con le cifre possibili, nel senso che non ti devo stare col fucile, perché io mi fido di te. Allora tu cominci a dire: io sono stato aiutato, adesso io comincio a restituire quanto si può, secondo le proprie possibilità, senza ansia. Perché significa che c'è una comunità dietro che ti protegge, ti sostiene. E tu continuando a restituire, allora aiuti altre persone, si cerca, si crea un circolo di grazia che voi non avete l'idea. Allora veramente noi non continuiamo, il pane che condividiamo diventa veramente il pane della vita che noi aspettiamo. E in questo senso il paraclito diventa la forza, la luce, la fortezza, la scienza, la sapienza che ci anima. E l'altro diventa la parte migliore della mia vita. Ecco perché allora in questo modo tutte le cose degli altri diventano mie e le mie diventano degli altri. Quando Papa Giovanni ha inaugurato il concilio l'11 ottobre del 62, disse che la Chiesa mi si convocava il concilio perché voleva usare la medicina della misericordia. Ecco, noi dobbiamo essere misericordiosi, nel senso del termine ebraico. La parola misericordia in ebraico, in greco è elemosina, purtroppo è diventato questo un termine molto, 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 molto limitante, anche se è nobilissimo, è bellissimo, questo termine delle mosse. Però in ebraico è raham, singolare, plurale, rahamim, che indica l'utero della donna. Allora, avere misericordia significa generare l'altro. Per generare l'altro bisogna condividere la verità. E se condividiamo l'Eucaristia, cioè le cose più importanti, come non condividere la vita di tutti i giorni? Questo è il senso di una comunità che diventa chiamata, che ha coscienza di essere chiamata, che risponde ad una vocazione del Paraclito che ci convoca e che nello stesso tempo ci dà la forza per proiettarci nella vita di ogni giorno attraverso quello che io chiamo il Magistero. Io termino sempre la messa con due parole. Vi benedica l'onnipotente tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito. La tenerezza. Perché veramente, guardate, la tenerezza del Padre è la cosa più straordinaria che non dovremmo riuscire a comunicare agli altri e sperimentare noi stessi. E secondo, termina qui la celebrazione della liturgia come rito, comincia adesso l'Eucaristia della vita. Comincia adesso. Nel momento in cui finisci, inizia la testimonianza, che è quello per cui noi viviamo. Io ve lo auguro. In un libro, in quello Parole Segrete e Misteri, voi potete trovare delle espressioni della Bibbia tradotte e commentate, perché non si trovano normalmente, attraverso uno studio particolare, perché vedete quello che diceva il vostro parroco è vero. Io non pretendo di essere un biblista, ma ritengo di aver ricevuto dei doni molto grandi e ho l'obbligo di metterli a disposizione degli altri, per cui i miei studi devono essere proprio diluiti. E quindi voi avete, per celebrare la messa mia dell'Italia, io metto 4 giorni di preparazione e scrivo tutto, e tutte le persone hanno in genere 8 ogni 10 giorni, in cui c'è tutta la liturgia con lo studio, che logicamente non è un'omelia, è uno studio, per cui poi le persone ce lo portano tutti a casa e se lo leggono. E so che ci sono tante persone fuori, anche dall'America Latina, dalla Francia, dall'America, dagli Stati Uniti, dalla Svizzera, che mi dicono, persone non credenti, mi dicono, io non vado in chiesa, ma la domenica alle 10 io prendo i fogli e seguo la liturgia come la seguite voi. Pensate un attimo che cosa si crea. È lì che ho capito come lo Spirito Santo può essere veramente questo paraclito che convoca, che realizza la convocazione universale. Pensate un attimo. Allora sento la responsabilità. E ci sono alcune cose, per esempio la parola amore. Poi, se io ve lo chiedo, sono convinto, perché non la trovate questa spiegazione. La parola amen non è la comunione, amen, 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 così sia, non c'entra niente. La parola amen, per i rabbini dell'epoca di Gesù, era un acronimo, Elohim, Mele, Neeman, in ebraico, che sono le iniziali di amen. Dio è il mio re fedele. Ogni volta che io dico amen, faccio una professione di fede. Dico ai rabbini, quando sei perseguitato e non puoi pregare, di amen, hai osservato la legge. Quando sei in una situazione di lavoro, per esempio, e non puoi pregare, di amen. Sapete come faccio io? Quando cammino, per esempio in autostrada, tutte le macchine che mi sorpassavano, io dicevo un amen su di loro. Questi correvano e si beccavano il mio amen, non lo sapevano. E dicevo che dire amen per me voleva dire cor vai, però ricordati che Dio è il re fedele, è il tuo. La parola, per esempio, maschio e femmina, Genesi 1:27. Normalmente si traduce Dio creò Adam e maschio e femmina, la sua immagine lo creò, maschio e femmina lo creò. Beh, detto così non significa niente. Ma se noi lo leggiamo in ebraico, Zakar, vede che va, barò, o ottanno, secondo lo, secondo la variante singolare, al plurale del testo masoretico. E pungente e perforata l'increvole. Beh, le cose cambiano un po'. Perché dire pungente e dire perforata, poiché le lingue ebraiche, una lingua descrittiva, legge la sessualità, gli organi sessuali, così come sono, maschili e femminili. Allora, qual è l'immagine di Dio? L'immagine di Dio è l'impungente e la perforata incastrata in cielo. Non il maschio, non la femmina, ma pungente e perforata insieme sono l'immagine di Dio. Questo, guardate, che apre una prospettiva enorme, perché significa che, se volete, proprio detto così superficialmente, un concetto di sessualità entra in Dio. In questo senso, noi possiamo dire che, come insegnerà il Concilio Vaticano II, che il rapporto ecclesiale diventa il sacramento. Cioè proprio il rapporto fisico diventa il sacramento della celebrazione eucaristica sponsale. Così pure la parola benedizione. Io per esempio non faccio mai così, non l'ho mai fatto. E dico, ma faccio mai così. Ma sempre così. Perché presso gli ebrei c'era una modo particolare per dire, perché gli ebrei con la parola terakà, che fondamentalmente sono tre lettere, tre consonanti, vuol dire è collegata in qualche modo agli organi sessuali maschili. Poi dite, ma cosa c'entra la benedizione con gli organi sessuali maschili? C'entra. Se voi leggete la Bibbia dell'Antico Testamento e chiedete per esempio e andate a leggere Esaù e Giacobbe, che fanno scambio per un piatto di lenticchie mentre la sua genitura, che cosa succede? Il padre benedice Giacobbe. E poi il figlio Esaù, quando si accorge delle dopo le lenticchie perché non poteva digerirle, va dal padre e gli dice, dai a me una benedizione, il padre deve venire in fondo. Non posso, perché ho benedetto tuo figlio, fratello, dice, ma una piccola, non posso, perché tutta la mia capacità generativa l'ho passata a lui, cioè io non ho più nulla, per cui benedire è trasferire sull'altro la capacità generativa di se stessi, in questo caso di Dio, oppure di chi benedice. Per esempio, ho scoperto che in Sardegna, in alcuni paesi, quando due si sposano, la madre, benedice con l'imposizione delle mani il figlio prima di andare in chiesa, cioè gli trasferisce la sua capacità generativa. Allora, benedire vuol dire generare in un certo senso l'altro, per cui la benedizione è veramente impegnativa, perché non significa semplicemente fare un augurio, ma significa impegnare la propria vita per generare l'altro, e via di seguito. E questo è anche un modo per approfondire la scrittura, fatta in termini, come dire, comprensibili, in termini leggibili per chi non conosce l'ebraico, perché traduco esattamente, poi faccio la traslitterazione con gli accenti dove devono essere pronunciati. E in questo modo vedete che si piano piano si arriva ad una condizione della nostra fede sempre più consapevole e sempre più intensa. Vi chiedo scusa della lungaggine, della noiosità, ma peggio per voi perché mi avete chiamato e mi avete portato.
Bene, nonostante la radio, sono visto, però se qualcuno davvero avesse qualche intervento, qualche domanda da porre, credo che...
O anche qualche critica.
Sì, osservazioni. Intanto saluto qualche prete, Don Alberto, Don Marco, Diacono Vincenzo, Padre Bernardo, se qualcuno...
Ti invito, almeno per una volta, ad ascoltare come il suono, questo anche per renderci conto come noi siamo veramente fuori dalla storia, quanto ci vogliamo radicare sulla identità cristiana o su queste cose qui, la civiltà, queste cose. Gesù, quando ha insegnato il Padre Nostro nel Monte degli Ulivi, dove c'era una chiesa con tutti i dialetti e le lingue, e la prima è quella in aramaico. Gesù ha insegnato il Padre Nostro in aramaico. E la chiesa, nei primi secoli, parlava in aramaico, diceva la messa in aramaico, e anche in greco, perché era la lingua più ufficiale. dal IV secolo con il III, IV secolo comincia a della latino. Avonà di Bishmaya, Padre nostro che sei nei cieli. Yit Kadash Shema. Tete Malkutta, Tittiavete Reutta, sia fatta la tua volontà. Che di Bishmaya Kenne Beharukha. Come in cielo, Bishmaya, Kenne, così, Beharukha, in terra. Lachmana Adlana, Sekumbion Deyomani. Il pane nostro dona a noi quotidiano, giorno dopo giorno, secondo yom deyomah, yom giorno deyomah. Ushevuch l'ana chobayena e lascia i nostri debiti, che di pas anachna shevachna lechayobayena. Così come anche noi li rilasciamo ai nostri debitori. Veamme talina benissione e non le farci salire alla lettera, alla tentazione, come giustamente traduce la nuova Bibbia, e non abbandonarci nella tentazione. Veamme talina benissione e la pozzena di pesce. Ma rendici liberi dal maligno. Amen. Avunà di Bishmaya, Itikadash Shema, Tette Malkutta, Titti Aventi Reutta, Kedi Bishmaya, Kenne Beharcha, Lachmana Avlana, Sekumi Yom Biyoma, Ushavuk Lana Chubayana, Kedi Afya Nachna, Shevachna, Lechaya Vayana, Veale Valina Remission, e la defena minne pescia. Amen. Dio è mio re fedele.
È un altro giorno,
eh? Anche Giovanni, Giovanni Perino. Chiudiamo.
Bene, buonanotte.
Ringraziamo ancora.
Se volessi chiedervi una parola, una sola parola, detta così veloce veloce, di che cosa vi portate a casa dopo questo mio sproloquio, una parola, in una parola, un sentimento.
Libertà.
Poi?
Tenerezza,
poi una parola, cos'è la cosa che vi sentite di più dentro? Coraggio, spontaneità,
luce,
leggerezza,
amore,
poi
autenticità, ritrovare la vita.
Ritrovare la vita. Poi? L'ultimo.
Amore alla Chiesa.
Amore alla Chiesa, bravo. Questo non ve l'ho detto, ma sapete che io amo più la Chiesa che Dio. Io amo più la Chiesa che Dio. E forse si sente anche. Vedete com'è, per esempio, è importante sentire queste cose, veloce, così, veloce, perché significa che in questo momento noi ci abbiamo comunicato dei sentimenti, per cui andando a casa ognuno di voi si porterà i sentimenti degli altri dicendo coraggio, autenticità, amore alla Chiesa, leggerezza, libertà, eccetera, eccetera. E significa che ognuno ha partecipato e ha condiviso e ha vissuto e ha respirato delle cose, e anche questo è convocazione dello Spirito Santo.
Salutate nello Spirito Santo questa sera che vi incontrate.
Allora concludiamo, visto che abbiamo sentito il suono del Padre nostro ebraico, lo diciamo come siamo capaci noi, mettendoci dentro tutto quello che abbiamo nel cuore, augurando anche Paolo, prete, di continuare a scrivere e a parlare. E lo scritto e la parola giunge anche a noi, dandoci forza e speranza. Ti
lasciamo con il tuo pensiero in forma che
solitamente. Ecco, quanti vogliono in fondo alla chiesa prendere questo volantino, magari non l'avete soltanto letto. Ci sono i prossimi appuntamenti. Allora, domenica 9 maggio c'è questa corale di Rotterdam. Il 13 maggio, come ho detto, di giovedì, Don Andrea Gallo. E poi il 16 maggio, domenica, tutto il giorno, a partire dalla celebrazione dell'Eucaristia, Antonio Bello, che cosa si può credere oggi? Faremo comunque i richiami dovuti al momento, qualche una decina di giorni prima. Introduciamo.
Tutti insieme, perché quando diciamo il Padre nostro, il prete comincia Padre nostro e poi non diciamo mai Padre. Vi ricordate San Giovanni e San Francesco di Assisi con Frate Leone che vanno alla Forza Ungola e dice facciamo a cara chi dice più Padre nostro? Non si trova nel fioretto. E Frate Leone ne ha detto, mi pare, un 350, non sa leggere. E Francesco invece è rimasto solo la parola Padre. E non è più andato avanti. Per questo dico, diciamo insieme.
Padre, si sente, sia santificato il tuo nome, nel tuo regno sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti la loro nostri debiti, come la nostra vita i nostri debiti, e non ci indurre in tentazione, ma di fare la
ci benedica l'onnipotente tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Buonanotte e buonasera a tutti e buonasera.